24 mattino.
E 17 minuti di mercoledì 17 luglio, caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua.
Cominciano le supposizioni, le notizie su complottistiche sull'attentato a Trump. Sembra che abbiano trovato tracce di un complotto iraniano per uccidere il tycoon. Alcune settimane prima dell'attentato, insomma, ne avremo per tutta l'estate, per cui è inutile che mi soffermo. Invece la cosa da registrare guardando i giornali americani è la virata che hanno fatto, nel senso che fino al giorno prima dell'attentato i due candidati erano guardati con leggera simpatia, leggera, da parte della stampa di centrodestra e invece forte antipatia della stampa di sinistra, che però, o centrosinistra, che però era tutta motivata a chiedere, New York Times in testa, le dimissioni di Biden. E adesso il New York Times oggi continua, dice che tra venerdì e domenica faranno dei documenti per anticipare, per cercare di anticipare queste dimissioni rispetto alla convention di Chicago, la convention democratica che dovrebbe aprirsi il 7 agosto. Ma ti dicevo, quello di cui si parla ormai è il mondo di Trump, notando alcune cose curiose così che ti segnalo. Primo, che cambia la geografia familiare, nel senso che adesso la favorita, il nuovo personaggio sarà Lara Trump, questo secondo il Wall Street Journal, che ha sposato Eric, il secondo figlio di Trump, ed è una più moderata, insomma non è una che lo spinge nelle posizioni più estremisti, quindi occhio alla Trump. La seconda che notano è che oltre a Elon Musk, che anche oggi è visto sul Sole 24 Ore, questi 45 milioni al mese, una bella cifra data a Trump, però hanno notato la presenza, fra, senza un appoggio diretto a Trump, del leader dei Teamster, Sean O'Brien. I Teamster sono il sindacato degli autotrasportatori, famosissimo, sì. È il principale sindacato. Questi sindacati sono sempre stati a favore dei democratici. Questa volta non è che si siano spostati su Trump, ma insomma sono più attenti. E anche il mondo dei latini, dei neri, anche questi sono messi sotto osservazione. Cominciano, pur essendo contro le politiche di deportazione prospettate da Trump, cominciano ad esprimere leader che dicono: beh, ma poi in fondo Trump non è così male come l'hanno dipinto. Sì. E c'è un fenomeno che noi pensavamo fosse solo italiano, sì, ma in realtà è anche americano, un fenomeno in cui questi hanno capito come gira il mondo e si spostano. Ci sono delle avanguardie, per il momento solo avanguardie, che
il famosissimo carro del vincitore.
Però la notizia che tiene banco sui giornali italiani, anche su tutti i giornali europei, è la vittoria veramente inaspettata di Roberta Metsola come presidente dei parlamentari europei. Perché inaspettata? Perché è evidente dalla quantità di voti che ha ricevuto che l'hanno votata anche moltissimi, ma veramente davvero molti, della destra. E questo significa qualcosa, sì, perché casomai Ursula von der Leyen, fra oggi o domani sapremo, anzi domani sapremo, sì,
forse oggi stesso, sai, il voto è oggi alle 13, cioè stamattina von der Leyen farà il suo discorso, alle 13 dovrebbe esserci il voto.
E allora facciamo in tempo prima della chiusura della rassegna, che chiude, sì, come è noto, questa settimana, e faremo anche la lunga venerdì. Dicevo, dove dovesse cadere la von der Leyen per i franchi tiratori, io non credo, perché se dovessi scommettere, fammi scommettere, sì, sulle scommesse impossibili, io penso che alla fine la Meloni e quelli di Fratelli, sì, d'Italia la voteranno, perché c'è stato un rapporto troppo lungo e troppo intenso.
Famose previsioni di Paolo Mieli, adesso vedremo alla prova dei fatti della giornata di oggi.
Cioè, quello che è sicuro è che non si asterranno. Ti ricordi quello, sì, che hai detto stamattina? Questo tema dell'astensione viene spazzato via, perché l'astensione è la scelta così che non dice, che non ha sapore. O voteranno no o voteranno sì. E secondo me voteranno sì, troveranno un modo, sì, compensativo per votare sì, e già questo è un fatto importantissimo. Sì. Se invece dovessero votare no e dovessero venire fuori dei franchi tiratori e lei dovesse quindi ritirarsi, e beh, in questo caso la Metsola li ha già presi i voti della destra. La Metsola è vista come la leader del futuro, tra l'altro è un personaggio molto in gamba, ha le stesse posizioni in politica internazionale, in particolare sull'Ucraina, anzi ancora più decise di quelle di Ursula von der Leyen. È una notizia di rilievo che l'abbia spuntata come vicepresidente per quello che riguarda gli italiani lì a Quartapelle, che anche lei è una bella tosta, bella decisa, un esponente del PD bella decisa, invece di metterci uno un po' più incerto, come a un certo punto era sembrato, è stata confermata lei. Che dire, l'altra,
cioè, quindi una potenziale di fatto, Paolo, una potenziale sostituta di Ursula von der Leyen, cioè se von der Leyen, che sì, tra l'altro, che non ce la dovesse fare, la dovremmo, potrebbe
esattamente,
essere
esattamente
la prossima presidente della commissione.
Mi è sembrato buffo che poi hanno nominato un'altra vicepresidente, anche questo è un segnale di avvicinamento, sì, della Meloni alla von der Leyen. Hanno nominato vicepresidente un'altra italiana, Antonella Sberna, sì, che era una assessora del Viterbese, che era passata per Forza Italia, ha fatto uno di quei giri che fanno questi qui nella destra, era finita a Fratelli d'Italia, si è trovata catapultata da assessore di Viterbo a vicepresidente del Parlamento europeo. Buon per lei, speriamo che dia buona prova, che sia. E poi i giornali sono pieni, oggi sono veramente, sì, divertenti per chi ama queste cose, vedere appunto come è stato il primo giorno di scuola di, sì, questi parlamentari. Mi fanno pena, perché si parlerà di loro solo per il primo giorno di scuola, poi gli europarlamentari è così, se ne parla quando sono candidati, il primo giorno di scuola, poi verranno dimenticati tutti quanti, sì, tranne uno, anzi uno o due,
sì,
uno è Vannacci, sì, che oggi fa interviste, si è incontrato Carlo Rocchette, come si sono scambiati gli sguardi, che giudizio
ho visto dai giornali che il generale è arrivato in ritardo, mi sembra imperdonabile per un militare, in tutta sincerità,
sì,
no?
Credo che sia la terza o quarta volta che arriva in ritardo a uno di questi appuntamenti. Però appunto ha fatto grandi interviste sull'acconciatura di Carola Rocchetta, su come, sì, si sono scambiati gli sguardi, sì. Ho notato che Ilaria Salis si è presentata con tutti e due i familiari, il papà, che, sì, non vedrai che rimarrà sulla scena, certo, molto, ovvio, più di lei, perché il papà adora i riflettori, non credo che li mollerà mai, ma questa volta anche la mamma, che si è presa un ruolo di primo piano e è stata messa nel dovuto risalto. Insomma, deve essersi accorta Ilaria Salis che tutto sto posto al papà, sì, e così poco alla mamma era una cosa che rischiava di provocare un divorzio, una crisi familiare. per cui la mamma, Mimmo Lucano, si è presentato unico in maglietta, sì, perché è una sua divisa, sono come gli stivali di Soumaoro, sì, per cui
però poi li ha tolti, lui ha detto, cioè nel senso li ha messi una volta e poi basta.
Vabbè, e invece no, Mimmo Lucano, adesso vedremo se si toglie, sì, la maglietta, ma meglio per Mimmo Lucano la maglietta. Di Tridico si racconta, Pasquale Tridico, sì, europarlamentare di 5 Stelle, che avesse un'ossessione che non trovava il bar, sì, circolava dicendo ma dov'è il bar, dove sta il bar, e di Nardella, l'ex sindaco di Firenze, che non capiva perché tutti lo omaggiassero, e lo guardavano, gli tendevano la mano, perché l'avevano confuso con Bardella, il capo Bardella, il capo.
No, ma è bellissima,
per cui,
questa storia,
vabbè, alla fine Nardella, dopo aver ricevuto omaggi da tutti, ah, lei, ah, finalmente la conosco,
piacere,
ha veramente un viso simpatico, insomma dice che secondo lui, da quello che ha capito, l'hanno confuso per
Bardella. Vedi com'è.
E posso continuare Paolo, fino alla fine.
Paolo, piccola correzione, avevi ragione tu e mi ero sbagliato io, il voto dovrebbe essere giovedì per Ursula von der Leyen, quindi venerdì avremo ampio modo di commentare.
A me basta che ci siamo, perché sennò questa volta veramente ti faccio nero. Basta, cioè, che il giorno dopo noi, sì, siamo in onda. Sarà
chiedono gli ascoltatori informazioni su come si è presentato Lello Topo, ma non abbiamo dettagli su questo, una delle nostre grandi passioni, non purtroppo.
Ma guarda, giuro che seguirò Lello Topo per, sì, tutta
la legislatura.
La legislatura, perché è, come dirò alla fine di questo, dopo Massimo Galli, oggi il mio nuovo idolo è Lello Topo, per cui è stato Massimo Galli durante l'era della pandemia e Lello Topo in era di Europa. Allora, venendo all'Italia, in Italia la notizia del giorno è che il sindaco Brugnaro di Venezia è stato messo sotto inchiesta e quindi c'è grande mobilitazione. La sinistra prontamente ne ha chiesto le dimissioni, un suo assessore è stato arrestato, la vicenda è una vicenda così di quelle tipiche, sì, delle giunte,
sì, poi tutto sarà da accertare. L'assessore sarebbe stato,
è che c'è un cinese,
sì, l'assessore è stato arrestato a quanto pare per corruzione, Brugnaro invece sotto inchiesta per la gestione del blind trust, ossia di quella struttura alla quale ha affidato sostanzialmente i suoi averi,
patrimoni,
le sue imprese, i suoi patrimoni, eccetera eccetera.
In effetti è difficile gestire un blind trust, perché uno lo sa cosa ha messo, sì, nel blind trust, no? Se tu hai delle azioni, sì, non so, vabbè, di una qualsiasi azienda, la metti in un blind trust, un occhio a quell'azienda gliela dai. Ma comunque adesso non voglio fare tutta una conferenza sul blind trust, ma la cosa che mi colpisce appunto è questa immediata richiesta di dimissioni da parte del PD, sì, e qui vorrei fare un discorso sul PD che riguarda anche la manifestazione che faranno domani a Genova per chiedere le dimissioni di Toti, la manifestazione che hanno fatto a Bari tempo fa a favore del loro candidato De Caro. Insomma, non aveva detto il PD che avrebbe tenuto separate le vicende giudiziarie da quelle politiche e che quelle giudiziarie andavano per conto loro e che quelle politiche invece erano incentrate su battaglie a carattere politico, economico, e che fanno, a parte il fatto che si dovranno trasferire in un torpedone, non so, da Genova a Venezia con questo caldo, sì, sarà terribile, ma questa cosa di manifestare per chiedere le dimissioni immediate di persone che non sono neanche sottoposte, neanche condannate o giudicate in primo grado di giudizio, e di chiedere invece l'assoluzione per probità per i loro candidati, Io la trovo un ritorno all'indietro di 30 anni rispetto a quello che dicevano.
Ma soprattutto, Paolo, un difetto di coerenza, cioè non è poi manifestare per De Caro, no? Per De Caro e contro Toti, non so come dire, cioè sì, tutto è proprio la gestione della cosa che non è chiarissima.
Ci arriveranno centinaia di messaggi, già lo so, per dire ma come De Caro, ma l'abbiamo detto noi che De Caro è come San Nicola, che gli chiedono le dimissioni non per la vicenda giudiziaria ma perché gli è impossibilitato a gestire. Insomma, non fate i furbi, state facendo manifestazioni, l'estate militante la caratterizzate oltre che per la raccolta di firme per il referendum per l'autonomia differenziata, la caratterizzate con manifestazioni che sono in margine a vicende giudiziarie, in contraddizione con quello che avete raccontato per anni. Secondo me non è da parte vostra una buona cosa, e prima o poi qualcuno ve lo rimprovererà, come vi rimprovera oggi il Fatto Quotidiano che pagate i vostri debiti, il PD, sì, usando l'odiato condono Meloni. Che è successo? Che nel 2022 i Dem attaccarono il condono dicendo che la Meloni favoriva gli invasori, però ieri Open ha tirato fuori che la Schlein sfrutta la misura per sanare i contributi non versati per la cassa integrazione, quelli ricevuti durante il Covid, e cercate di usare un unico criterio e di essere coerenti. Insomma, in questo caso mi sento di dar ragione al Fatto Quotidiano, ha ragione, e vengo agli ultimi due casi con cui chiudo. Uno te lo dico proprio molto brevemente. Milano Cortina, quella vicenda sembra destinata a galleggiare, ma Luigi Ferrarella, che è il cronista del Corriere della Sera, di cui mi fido, oggi fa un colonnino in cui dice guardate che le cose non stanno così, il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso del difensore di Marco Sangalli e confermato il sequestro del telefonino dell'ex direttore dell'informatica Massimiliano Zucca, perquisito dalla Guardia di Finanza. Cioè lì lentamente, quindi forse faremo in tempo a superare l'estate, ma lentamente
pazienza, parlami del tuo eroe della pandemia, il professor Galli, che ieri è stato condannato a un anno e passa, visto che siamo sulle vicende giudiziarie. Adesso prova a difenderlo, allora, adesso provaci dai.
Dai. Non mi fa velo la stima, io non l'ho mai visto personalmente, ma ci siamo parlati al telefono ma non abbiamo nessun rapporto personale, però gli riconosco che durante la pandemia è stato un volto rassicurante, non ha mai detto sciocchezze così. E ieri non è stato condannato Massimo Galli, è stato assolto, hai capito? È stato assolto per non aver commesso il fatto dell'accusa di turbativa d'asta dell'inchiesta sulla cosiddetta concorsopoli. Cioè lo avevano accusato di aver favorito un suo pupillo, tal Massimo Puoti, a danno di un altro candidato. Su tutta questa vicenda è stato assolto, poi gli hanno trovato una data, una cosa non so che sbagliata, e come fanno sempre in questi casi per non fare una figuraccia, per non dire l'abbiamo messo ingiustamente sotto inchiesta, l'hanno condannato a una pena anche abbastanza pesante, un anno e quattro mesi, però ma assolto, capisci? Questa cioè ti condannano perché hai sbagliato una data, perché hai sbagliato e ti assolvono per il fatto in sé.
Sapevo che l'avresti assolto, perché in cuor tuo l'hai assolto dall'inizio.
Ma
caro Paolo,
ti giuro, ero pronto. Guarda, se lo condannavano,
perché non ti posso
che lo fanno
sentire,
tutti i professori universitari, aiutano i loro pupilli, ma non è per questo, è che lo hanno assolto. Titolone a tutta pagina della Verità, spennato Galli. Ma che è spennato Galli? Galli è stato assolto, chiaro?
Vabbè, ci sentiamo domani. Ciao Paolo, ciao.
24 mattino.
Oggi parliamo con l'autore di un libro che però è lo stesso autore un po' particolare, mi viene da dire. È in studio con noi, negli studi qua di Milano, Davide Casaleggio. Buongiorno Casaleggio.
Buongiorno.
Benvenuto ai nostri microfoni. Dal 2016 presidente Casaleggio Associati, dell'associazione Rousseau, adesso socio fondatore e presidente del progetto Camelot. L'obiettivo è promuovere la partecipazione online con voti e assemblee legalmente riconosciuti. Il suo libro si intitola Gli algoritmi del potere, come l'intelligenza artificiale riscriverà la politica e la società, dove un pezzo importante di questo libro, edito da Chiare Lettere, in realtà una sorta di diario e di racconto di quello che è stata l'esperienza politica del Movimento 5 Stelle, almeno finché, diciamo, ne è stata parte più attiva, vien da dire. E io partirei proprio con la politica e con una domanda un po' brutale. Il Movimento 5 Stelle è morto, Casaleggio?
Ma come ho detto più volte, secondo me è rimasto il nome
e basta,
poco altro, cioè non...
Ed è rifondabile in qualche modo?
Ma non penso che il Movimento 5 Stelle sia o comunque qualunque organizzazione sia il fine ultimo, e penso che questo sia oggi il problema, cioè nel momento in cui il Movimento 5 Stelle va a prendersi finanziamenti pubblici, inizia a cambiare completamente le regole o le battaglie che aveva portato avanti, ovviamente non si riconosce più per quello che era, e tanto non hanno riconosciuto più 6 milioni prima nelle politiche e altri 2 milioni di italiani che non hanno più votato.
E che giudizio dà di Giuseppe Conte?
Ma io non gli faccio più di tanto il colpo, semplicemente si è trovato in una situazione che non conosceva, che tuttora per esempio non conosce, e probabilmente ha voluto reinterpretare secondo il suo punto di vista questa organizzazione. Però dal punto di vista dei risultati, sia alle politiche, sia alle europee, ma anche alle comunali, cioè negli ultimi 3 anni il Movimento 5 Stelle, visto che ha perso 880 consiglieri comunali su 1000 che ne aveva acquisiti, ovviamente sono tutti segnali che questo modello non sta funzionando.
Ed è un modello però che, per così dire, lei e suo padre avete contribuito a fondare, a creare sostanzialmente.
Certo. Completamente diverso, nel senso, quando noi nel 2013 abbiamo deciso di rinunciare a 42 milioni di euro di finanziamento pubblico, è qualcosa che ha rafforzato molto l'organizzazione, perché ha fatto vedere che era possibile andare a elezioni senza finanziamento pubblico, come avevano scelto gli italiani. Oggi il 2 per 1000 si dice lo scelgono gli italiani, in realtà solo il 3% degli italiani sceglie di dare dei soldi ai partiti. Il 97% decide di non darli, eppure anche i soldi di quei 97% di italiani finiscono ai partiti. Ora, se andiamo a vedere le scelte degli italiani, se vogliamo rispettare le scelte degli italiani al referendum o ogni anno quando vediamo che mettono meno le crocette, dovremmo prendere qualche decisione diversa probabilmente.
A leggere e a scorrere il suo libro sembra che su tutta una serie di cose lei fondamentalmente non abbia cambiato idea rispetto a quei primi giorni, eppure molte riflessioni, penso per esempio a quella sul finanziamento pubblico, si sono aperte, cioè a dire attenzione, i partiti sono comunque un elemento fondamentale nella vita del paese, anche il più piccolo, quello che può magari raccogliere meno voti e quindi raccogliere meno denaro, è un elemento importante, no? Come fattore di intermediazione, eccetera, eccetera. Non pensa che su quello forse un ragionamento diverso si possa fare rispetto a quando è partito il movimento?
Ma io penso che sia necessario convincere gli italiani che è una scelta giusta. Nel momento in cui gli italiani sono convinti, perfetto, si va davanti, ma nel momento in cui non lo sono, come ogni anno dimostra di non esserlo, perché bisogna andare avanti su una direzione. Poi nello specifico la mia opinione personale è che se si vogliono dare dei contributi a delle organizzazioni politiche, perfetto, lo si diano in servizi, non in denaro, che ovviamente sono molto più diretti a quello che serve. Cioè, quando nelle campagne politiche si danno spazi gratuiti sulle televisioni, perfetto, è un servizio che si dà a queste organizzazioni politiche per dare loro voce. Ma nel momento in cui si danno soldi dagli italiani e gli italiani non vogliono dare questi soldi, si crea una situazione che non deve esserci.
Senta, lei pensa e sa se c'è qualche progetto per la rifondazione di qualcosa di simile al Movimento 5 Stelle?
Ma oggi siamo in un'epoca completamente diversa. Quando i movimenti digitali, e ne parlo anche nel libro, sono apparsi tra la fine degli anni 0 e 2012-2013, sono in quel periodo lì in cui avevamo una tecnologia matura e una crisi mondiale dovuta dalle Lehman Brothers con tutte le sue conseguenze, si sono fusi, quindi in questo connubio di nuova tecnologia che permetteva di comunicare, di partecipare, di organizzare, e una crisi che ha creato indignazione rispetto a un metodo di gestione del potere, ha creato questi movimenti digitali, non solo in Italia, ma anche la primavera araba, piuttosto in Spagna, piuttosto che anche negli Stati Uniti, il movimento 99% e tanti altri. Oggi ci troviamo in una situazione molto simile, ma completamente diversa, ovvero abbiamo una crisi mondiale che si sta sviluppando dal punto di vista economico, e dall'altra parte una crisi bellica che spero non si sviluppi troppo, e dall'altra parte abbiamo una nuova tecnologia che permette di comunicare in modo completamente diverso, anche di organizzarsi in modo completamente diverso, che è l'intelligenza artificiale. Questo nuovo connubio probabilmente creerà nuovi modi di partecipazione alla politica.
E questo secondo lei può portare alla nascita di movimenti di questo tipo? La vede questa possibilità? Ci sta lavorando molto semplicemente?
No, io ho sempre lavorato a strumenti di partecipazione collettiva, strumenti di partecipazione attiva delle persone.
Ma non è che non abbiate avuto un ruolo nella creazione del Movimento 5 Stelle, no?
Abbiamo fondato. Il tema è che noi ci siamo sempre, io personalmente mi sono sempre focalizzato sulla creazione di strumenti di partecipazione, sulla creazione dei palchi su cui persone potevano salire. E questo è stato il mio obiettivo. Tant'è che mi sono focalizzato nella creazione della piattaforma Rousseau, che è pluripremiata a livello internazionale come sistema di partecipazione nuovo per le persone che volevano partecipare in modo completamente diverso alla politica tradizionale dell'epoca. E oggi la cosa che mi interessa di più sono strumenti di intelligenza artificiale che stanno creando nuovi modi di partecipazione alla politica. Lo vediamo già, cioè questo è l'anno in cui metà della popolazione mondiale va a elezioni, la prima volta nella storia. Sì. Assieme all'intelligenza artificiale vediamo cose che non erano mai successe prima. In Pakistan uno dei leader dell'opposizione era in prigione prima delle elezioni, è riuscito a condurre la sua campagna elettorale grazie all'intelligenza artificiale, affidando a un suo avatar, una sua replica, i suoi discorsi, i suoi comizi, e alla fine ha vinto, cosa che non sarebbe mai stato possibile prima.
Allora, su queste note vagamente inquietanti ci prendiamo una pausa.
24 mattino.
Il ruolo dell'intelligenza artificiale nella politica, se ne parla in questo libro, e all'interno di questo libro io ho trovato una cosa che mi viene da dire quasi terrorizzato, ed è questa matrice che troviamo a pagina 171, nella quale si fa una sorta di divisione tra come funzionava il partito tradizionale, come funzionava il movimento digitale con un portato forte che arriva dall'esperienza del Movimento 5 Stelle, e quella che lei definisce AI Platform Society. Leggo qualche passaggio. Laddove nel partito tradizionale i rappresentanti sono scelti dal comitato direttivo, e laddove nel movimento digitale i membri scelgono i rappresentanti da candidare alle elezioni, nell'ultima versione l'intelligenza artificiale spiega e rappresenta le idee del gruppo. Laddove il programma viene deciso dal comitato direttivo nel partito, i membri decidono il programma nel movimento digitale, il programma viene costruito dal gruppo insieme all'intelligenza artificiale. il coordinamento in funzione di specifici obiettivi è affidato all'intelligenza artificiale. Capisce Casaleggio che un certo livello di inquietudine un'idea di questo genere la suscita?
Beh, ogni trasformazione epocale suscita sempre un po' di dubbi e un po' di paure. È sempre successo in passato. Quello che oggi sta succedendo è che abbiamo una tecnologia simile all'elettricità, con una grande differenza, e che non sono necessari tralicci, infrastrutture. Cioè, l'elettricità ci ha messo 48 anni a arrivare nelle case di tutti da quando è stata inventata o scoperta. L'intelligenza artificiale non ha bisogno di infrastrutture, non ha bisogno di tralicci, ha bisogno solo di un'infrastruttura digitale che abbiamo già costruito negli ultimi 20 anni. Quindi quello che succederà nei prossimi mesi è una trasformazione radicale innanzitutto dell'economia, perché si prevedono comunque impatti su 300 milioni di posti di lavoro a livello mondiale dovuti all'intelligenza artificiale, e nuovi posti di lavoro, certo, ma 5 milioni di nuovi posti di lavoro. Quindi è importante capire cosa sarà questa trasformazione economica e come è successo in passato. Ci saranno picchi di produttività, ma se l'elettricità era arrivato a picchi di produttività del 4% all'anno nei suoi massimi durante la sua propagazione, insomma, nella società, questa volta con l'intelligenza artificiale stiamo vedendo picchi in alcuni settori a doppia cifra, il che vuol dire che se io produco 100 bicchieri e con la produttività, non so, al 20%, faccio 120 a fine anno, devo decidere se riesco a vendere più bicchieri oppure se devo ridurre il personale. Quindi questo sarà quello su cui ci focalizzeremo dal punto di vista economico nei prossimi mesi, e lo vedremo su tantissimi settori. Dal punto di vista sociale e organizzativo, nel momento in cui si ha una nuova tecnologia che permette di gestire l'informazione, l'organizzazione in un modo nuovo, normalmente viene adottata. Viene adottata non solo più per mettere un cappello ideologico a una serie di idee su cui uno può riconoscersi magari all'80%, 90%, non so, all'interno dei partiti classici, poi sempre in una via residuale magari non ci si riconosce, però si sostiene quell'organizzazione a prescindere. E con l'intelligenza artificiale il costo organizzativo di gestione di queste attività politiche scende quasi a zero, e questa è la vera differenza delle organizzazioni della platform society, perché uno può spendere il proprio tempo, la propria passione civica per singole battaglie e non per contenitori politici. Questo sarà il passaggio vero che vedremo con l'intelligenza artificiale.
È la morte della partecipazione politica, Casaleggio, in realtà, perché, mi scusi, questo è una, come dire, una individualizzazione completa della politica. Solo una piccola osservazione prima di farla rispondere a questa domanda: in realtà le infrastrutture servono, perché servono server che sono alimentati da energia elettrica e che, diciamo, richiedono un grande flusso di energia elettrica, e questo mi sembra un punto. E poi la seconda osservazione le faccio è questa: in realtà noi di allarmi sugli effetti che avrà sul mondo del lavoro la nuova tecnologia l'abbiamo vissuti sempre negli anni. E perché l'intelligenza artificiale dovrebbe essere un game changer così, così radicale rispetto ad altri?
Noi abbiamo, allora rispondo intanto sull'organizzazione. L'organizzazione sì, è vero, richiede energia che costerà e sta costando sempre meno in assoluto per insomma, sviluppi tecnologici che vediamo sia sul solare, ma soprattutto sulla fusione, quindi l'energia magnetica, l'energia insomma, a fusione nucleare, che probabilmente cambierà radicalmente quello che noi oggi concepiamo come costo energetico. E dal punto di vista la seconda domanda era
guardi, al di là della questione del lavoro,
il costo organizzativo,
mi interessa più la parte dell'individualizzazione della politica, cioè il tema. Allora, la politica è fatta di partecipazione. Nel momento nel quale fai giocare tutte le persone su battaglie che possono essere individuali, là è il rischio che si diventi delle monadi a fronte di una politica che richiederebbe partecipazione è molto forte.
Ma secondo me invece ci sarà un aumento della partecipazione politica nel senso civico della politica, cioè la partecipazione alla politica oggi classica, la maggior parte degli italiani decide di non andare più a votare, cioè, quindi se quello è il modello a cui ci si aspira, non sta più funzionando. E bisogna iniziare a inserire dei meccanismi in quel tipo di politica che permettono di avvicinare i cittadini ai loro rappresentanti. Per esempio ci sono tantissimi esempi, oggi si parla di premierato, perfetto, si può votare una persona a rappresentarci magari anche a livello governativo, va benissimo, succede in diverse parti del mondo, per esempio anche in California. Per il governatore, ma in California qual è la grande differenza? Che c'è anche il recall, quindi i cittadini possono votare per tirare indietro e ritirare il loro appoggio, cosa che è successo prima del governatore Schwarzenegger, per esempio.
Siamo praticamente in chiusura, un'ultima domanda rapida, ma lo fonda sto partito algoritmico oppure no?
Non credo esisterà un partito algoritmico, credo esisterà una partecipazione che sarà potenziata dall'intelligenza artificiale, che oggi sta dando tantissimi spazi di partecipazione nuova.
Quindi con la politica ha finito, ci mette solo la piattaforma lei in sostanza.
Ma io non sono mai stato attivo direttamente in politica, ho rinunciato, ho detto di no a tutti i posti che mi sono stati offerti, da ministri a parlamentari a qualunque altro. La mia passione è sempre stata capire come la tecnologia possa aiutare uno spirito civico e possa aiutare ad avvicinare le persone all'obiettivo fine ultimo della comunità, cioè migliorarsi.
Grazie Davide Casaleggio, il libro è Gli algoritmi del potere, edito da Chiare Lettere. Un grazie a tutta la redazione di 24 Mattino. Noi ci sentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.